good morning.
We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, sunbeams will soon smile through.
Good morning to you and you and you and you.
Passate le bustine, ma tanto prima poi ad arrivare, le tre bollette mo ma da portare, la luce, lo telefono e metane, ti fa cucciare la vita piano piano, dell'acqua vuoi marì non ti scordare, tra poco non lo mute c'è ma fa. A un certo punto sento un motorino, lo campanelle suona e lo bustina, ma rivede un po' tutto e falla entrare, camo lo calengolli a pentare. Puzza scarta, puzza crepa, tutti sti soldi chi ce l'ha, la vita è una bolletta, non si può più campà. Puzza scarta, puzza cica, l'amore è bello ma si sa, se non ci sono soldi l'amore se ne va.
La vita è una bolletta, la vita è una bolletta.
Buongiorno ascoltatori di Oltre il Lago, bentornati alla nostra sestante su queste note della vita è una bolletta della banda Piazzolla, che oggi il nostro Franco ci ha ovviamente regalato a sottolineare il tema della giornata, che è appunto il caro bollette. C'è stato ieri un consiglio dei ministri a dir poco furibondo su quello che è la decisione di porre fine al mercato tutelato dell'energia, ovvero a darci una mano a pagare le famose bollette, perché ormai le famiglie non ce la fanno più. Ormai il caro energia ha raggiunto dei livelli assolutamente stratosferici, ma non ci sono i soldi per proseguire questo mercato tutelato, per proseguire questo aiuto agli italiani, e quindi è scontro dentro il Consiglio dei Ministri. Buongiorno a Franco Iappelli.
Buongiorno, buongiorno.
E buongiorno anche al bolscevico lacustro Giorgio De Rossi. Sì, perché di questo parleremo. Caro Franco, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando appunto di quello che ti ho detto io, ovvero del caro bollette, che comincia a diventare un elemento, come possiamo raccontarlo, un elemento di ennesimo scontro all'interno della maggioranza? Che dici?
Beh, io direi di... non direi ennesimo, perché tutto sommato fino adesso sono state sempre tempeste in un bicchiere d'acqua. Mm-hmm. Questa delle bollette invece è uno scontro frontale, è abbastanza serio, perché è in ballo c'è un discorso di credibilità, c'è un discorso di credibilità politica, sia da parte della Meloni, che non vuole mollare e va diritta per la sua strada, chiamiamola tacceriana,
assolutamente,
se sì. Mi consenti, lo dico con un certo ribrezzo, se mi è consentita una valutazione personale.
ma guarda, da qui credo, vero Giorgio, sfonda sul tacce, sulla tacce sfonda un portone.
E sul fronte opposto c'è Salvini, che invece non so quanto demagogicamente e con quanto fondamento, però sicuramente con diciamo con molto appeal per l'opinione pubblica, propone un proseguimento della tutela, cioè dell'aiuto alle famiglie, alle imprese per il pagamento delle bollette. Insomma, siamo allo scontro e non si vede chi l'avrà vinta, almeno fino a questo momento. Cioè, sulla carta dovrebbe vincerla la Meloni, ma insomma, cioè, il problema è grosso, e coinvolge milioni di italiani.
Mm-hmm. Certo, e certamente. Allora, io direi adesso di andare a leggere le pagine dei giornali, perché ovviamente sono anche da questo punto di vista assolutamente variegate. Abbiamo il Corriere della Sera: corretto valutare i PM, è un'intervista a Nordio, ma subito dopo c'è l'altra notizia di cui parleremo oggi. Expo 2030 va a Riyadh, per Roma solo 17 punti, bagarre sulle bollette. La Repubblica, La Stampa: attenzione sul salva bollette, Salvini e PD contro Meloni. Libero: ecco tutta la verità sui rincari della bolletta. Il Giornale invece la punta su Riyadh: figuraccia Roma, ma si vuole colpire ovviamente Gualtieri, sindaco di Roma del PD. La Verità: la Lega strappa sulle bollette, va scongiurato il mega salasso. E ancora il Messaggero: Expo 2030 va a Riyadh, delusione Roma, raccolti solo 17 voti. La guerra dei PM serve a coprire i flop della manovra, nessuno parla più, per il Domani. E infine il Manifesto: Arabia esaudita, ovviamente un grandissimo titolo, mentre il Riformista c'è la faccia di Gualtieri che batosta. E allora, queste sono ovviamente le due notizie principali della giornata, ma ci sono anche le pensioni, ci sono anche altri giochi da fare, ma intanto va letto perché va commentato anche questo, e va commentato nell'ottica appunto della tenuta della maggioranza, quello che ci racconta La Stampa nel resoconto dello scontro sulle bollette. Adesso andiamo a vedere: la maggioranza si spacca sulla fine del regime di tutela per gli utenti di luce e gas, che obbligherà milioni di famiglie italiane a stipulare nuovi contratti sul mercato libero, mentre l'opposizione spara a zero sul governo, con l'eccezione di Calenda. La decisione di porre fine alla tutela sulle bollette senza ulteriori proroghe è stata presa dal Consiglio dei Ministri in applicazione di un impegno preso con l'Europa, la cui scadenza è stata più volte rinviata dai governi precedenti, quello di Giorgia Meloni, nonostante ci sia stata una decisione collettiva dell'esecutivo di centrodestra. Ieri Matteo Salvini ha rotto il fronte della sua compagine e, trattandosi di un vice premier, la sua è stata una presa di posizione che in giornata ha fatto più rumore. Il leader della Lega ha detto: conto che questo governo con il dialogo e il trattamento riesca a rimediare a un errore che ci siamo trovati sul tavolo quando siamo arrivati al Consiglio dei Ministri. Conto che con le interlocuzioni del ministro Fitto si arrivi a una soluzione positiva con la Commissione europea. La fine del mercato tutelato è un impegno con l'Europa che purtroppo Draghi e chi c'era prima di lui hanno preso come obiettivo del PNRR per avere la terza rata. Ma se mi chiedete se sono favorevole alla proroga, io rispondo di sì. Stanno un po' tremando le fondamenta di Palazzo Chigi. A mio giudizio, questo è un bel siluro, Franco.
È tremare le fondamenta di Palazzo Chigi mi sembra un
no,
po'
no, della maggioranza è di tutta evidenza.
La maggioranza oramai si chiama Giorgia Meloni, quindi no, è la stessa cosa, se mi consenti, perché diciamo c'è una donna sola al comando, come oramai abbiamo constatato. La tremare le fondamenta della maggioranza, beh no, perché, come si dice, com'era il detto latino, simul stabunt, simul cadent, quindi insomma sono condannati, come direbbe Striscia la Notizia, a stare vicini, non c'è alternativa. Però lo scontro, secondo me, è il primo vero scontro all'interno della maggioranza. Gli altri sono stati, come si può dire, delle scaramucce, delle cose. Questo invece è anche perché sul tavolo in palio ci sono i Danè che riguardano, come abbiamo detto, milioni di famiglie, non è uno scherzo, e ci stanno i rapporti con l'Europa, come giustamente hai detto tu, cioè la colpa, chiamiamola così, tant'è vero che Libero titola di chi è la colpa, di chi è la responsabilità di questi aumenti, la butta sull'Europa, su Gentiloni, eccetera. Lo stesso Salvini parla, cioè è stato Draghi tutto sommato come hai annunciato, per avere la terza rata del PNRR, lì come caspita si chiama, che ha approvato questo termine, questa scadenza, chiamiamola così. È solamente che se levi questa tutela, qui succede il macello in questo paese, perché già ci stanno milioni di famiglie a rischio povertà, se non addirittura in povertà assoluta una buona parte, ora pagare le bollette diventa come era nella nostra canzoncina editoriale iniziale, getta il panico. C'è la famosa frase, quello mi sembra era abruzzese, un dialetto vagamente abruzzese, agi fa lo mutuo per pagare le bollette, quindi già è un paese che arranca. Diciamo la verità, la cosa, vedi Elena, l'economia, oltre che la chiamavano la scienza triste, è una scienza
la triste mietitrice,
è una scienza, no, quella era un'altra,
quella
è la stessa cosa,
era una che giocava a scacchi nel settimo sigillo,
esatto.
un'altra mietitrice. Invece quello che volevo dire, dico, la scienza triste, ed è paradossale, perché da un punto di vista di macroeconomia le cose in Italia non vanno poi tanto male, persino le agenzie di rating, magari per motivi che in questo momento sono facilmente intuibili, ci promuovono, però paradossalmente c'è quella che potremmo chiamare economia domestica, economia quotidiana, che sta veramente boccheggiando.
Infatti le cose non vanno tanto male, ma per chi? Per i padroni del vapore, perché
quello è un altro.
Chi sta sotto
si trova ad affrontare delle difficoltà. Non va tanto male per un 5% di super ricchi, perché poi tutti gli altri arrancano, fanno fatica.
C'è una tendenza, scusa l'interruzione. C'è una tendenza a rimpolpare sempre di più le tasche, le finanze, a riempire le tasche di questo 5% a tutto detrimento degli altri. Quindi, o si interrompe questa spirale perversa, o altrimenti andiamo verso quello che c'è un bellissimo libro, mi piace il titolo, l'autore non me lo ricordo, chiedo venia, ma è Capitalesimo. Cioè la sintesi tra il capitalismo e il feudalesimo, cioè stiamo ritornando.
È esattamente
perfetto, vedo che anche il bolscevico lacustre mi dà ragione, quindi la cosa mi preoccupa. Comunque questa è la situazione.
C'ha ragione Rizzo con cosa allora? Con Alemanno? Penso che io sono d'accordo
ieri,
con te.
L'ho detto ieri,
Io direi una cosa però, perché va anche spiegato che cosa è il mercato tutelato. Il mercato tutelato è stato fino a tutt'oggi quel regime secondo cui famiglie, imprese in crisi e famiglie con un reddito pari a un X, che adesso non mi ricordo, ma comunque alcune fattispecie di microimprese, clienti domestici, eccetera, eccetera, potevano appunto accedere a questo mercato tutelato perché le bollette venivano assolutamente calmierate rispetto a un mercato libero che ha visto schizzare. Soprattutto nell'ultimo periodo, stiamo parlando dell'ultimo anno e mezzo, i consumi, il costo dei consumi, che sono rimasti più o meno gli stessi, in maniera assolutamente esponenziale. Quanti sarebbero poi i nuclei familiari o le persone che potrebbero risentire di una botta di questo ritorno, diciamo, a un regime di mercato libero normale? 9,5 milioni di nuclei familiari si stimano che dovranno stipulare nuovi contratti sul libero mercato, ovviamente presi per la collottola, perché qui siamo davanti a un'uscita quasi drastica da quello che è il mercato tutelato e un inizio di un far west, perché domani mattina Giorgio gli telefonano 27 nuove diciamo aziende che ti propongono chissà quante nuove
riduzioni di tariffe che non esistono.
Riguarda circa il 30% del totale degli utenti,
certo.
Non è poco,
Stiamo parlando di una quindicina di milioni di persone.
No, di meno.
Meno? Vabbè.
Di meno, cioè tieni presente che stiamo parlando di utenze, quindi...
Sì, vabbè.
Cioè famiglie...
10 milioni?
Sì, circa, tra i 9 e i 10
milioni.
Non so, quindi
sono 10 milioni.
Ecco, appunto.
Poi una cosa è il gas e una cosa è la luce.
Sì, certo.
Io devo dire che Calenda dice: eliminare le tutele è un impegno preso con Bruxelles.
Meno male, c'è sempre qualcuno sopra.
Certo, se no, ma in particolare lo dice Calenda, cioè Calenda, che credo che è uno che non abbia mai
un'altra
sofferenza, cioè ha lavorato
molte
mai
difficoltà
in
nella vita lui.
Sì, appunto, quindi lui, allora, ci siamo davanti veramente a una situazione che per l'ennesima volta ci fa capire, secondo me, Franco, l'inadeguatezza di questo governo, perché non è che scopri improvvisamente che le cose stanno così. Non arrivi in Consiglio dei Ministri con Salvini che, per fare propaganda pro domo sua, ma anche per, se vogliamo, dire una cosa assolutamente giusta che gli fa comodo perché l'ha sempre detta, dobbiamo proseguire, cioè intestandosi questa cosa e facendola, togliendola di mano soprattutto a Giorgia Meloni, che essendo la Premier non è che può dire diamo, come dire, l'ennesima linguaccia a Bruxelles, perché ballano 16 miliardi della prossima rata del PNR. Allora o prendi i 16 milioni del PNR o continui con il mercato tutelato, delle due l'una, insomma.
Infatti questa povera donna,
mamma mia,
questa povera donna è sempre trascilla e cariddi, come si dice una volta,
oneri,
no?
E onori del grado si dice in questi casi, ha voluto fare la Presidente del Consiglio, mo te prendi anche qualche rogna oltre alla gloria.
Però bisogna dire che ha trovato una situazione in un certo senso già prestabilita, già un percorso a ostacoli che già c'era, insomma, come hai detto giustamente tu, ma non mica te l'ha ordinato il medico.
Per lei è stato facile quando stava all'opposizione stare col dito così e dire questo non va bene, la benzina costa tanto, i video alle pompe di benzina e spiegava le accise.
Però non è questo.
No.
Questo perché... politicamente parlando non è un difetto, è un mentire politico.
Esatto,
che
è un mentire
diversa,
politico.
No?
È un mentire politico.
Hai detto patate.
È un mentire politico.
È la prassi, su. Non, io non so, cioè, tu dai un giudizio etico-morale che ritorniamo al solito discorso.
Io do un giudizio etico-morale di quello che poi deve pagare le bollette, deve pagare la benzina e deve fare
questo
quello che
è un
deve
altro
fare.
Discorso.
Che sta aspettando i 1.000 euro sul conto comune, sul conto corrente che lei aveva promesso con tanto dei video, con la lettera scritta a Giuseppe Conte, lettera sgrullata davanti alla telecamera dicendo ecco...
Sventolata,
perché così mi capisce pure lei se dico sgrullata. Sventolata non capisce, e invece è esattamente questo. Quando lei ha detto ci sono 1.000 euro disponibili sui conti correnti, ho scritto al Presidente del Consiglio e lei ha messo sul fuoco una quantità di carne che poi mi sembra che se l'è sempre mangiata qualcun altro, sicuramente da noi non è arrivata. Poi io sarò demagogo come dici tu, però la questione è questa, cioè ma aumentano le bollette, ma aumenta la benzina, i soldi non li vedo, però poi la colpa è di quelli con reddito di cittadinanza, perché poi è questo. Però mandiamo le armi all'Ucraina, facciamo questo, facciamo quest'altro.
Ti voglio rinfocolare, come si può dire, la tua
il mio astio.
No la tua nostalgia dei bei tempi, perché forse tu sei giovane, ma ai tempi della mia giovinezza, i tuoi sodali, sì, i tuoi compagni,
i miei compagni, via,
i tuoi compagni, diciamolo, scrivevano sui muri: aumentare la benzina non
ti conviene, ne compreremo poca, la useremo bene.
Esatto.
Lo ricordo,
sì,
questa,
sì,
cosa,
sì, sì, sì. Allora, che dire, come finirà secondo voi questa partita? Come andrà a finire? Franco, prima Franco e poi Giorgio. Così vediamo se anche quello
le opinioni combaciano.
Le opinioni combaciano.
Le partite vanno... questo tipo di partite generalmente finiscono con i compromessi. Mm-hmm. Quindi io quello che vedo è un compromesso, cioè non ci sarà una tutela come c'è stata fino ad oggi, però qualche cosa si devono inventare, qualche escamotage, in modo ottenere una deroga dall'Europa. Come ho detto, per soddisfare parzialmente determinati requisiti, insomma, parliamoci chiaro, oramai in questo rapporto tra Europa e Italia, diciamolo francamente, insomma, che è un rapporto un po' tribolato di grandi amori con Ursula e di grandi ripicche, tra parentesi, oggi c'è la notizia che Scholz sta precipitando nei sondaggi.
Esatto, è vero.
Sbeffeggiato dalla CDU nel Parlamento.
Vero,
insomma, cioè, è una situazione abbastanza complessa quella che si sta delineando a Bruxelles. E quindi, secondo me, finirà col solito tira e molla, con qualcosa dovranno inventarsi,
perché se
e Salvini, cioè il problema è questo: Salvini in questo momento deve intestarsi una vittoria, piccola, grande, il coso, cioè deve uscire fuori come il salvatore delle fasce deboli del coso, che non c'è, oh.
La fai facile,
non la faccio
facile.
Dove
trovano i soldi, Fra?
No, ma per carità, io non ho detto
lui chiacchiera, non è che poi lo farà, però lo dice,
lo dice.
È quello che diceva lui, sono promesse politiche.
Non è promesse politiche, le promesse politiche le fai quando stai all'opposizione. Secondo me, quello che ho detto, qualche fondo di barile da raschiare ci sarà, però è poca cosa, insomma. Però permette a qualcuno di dire: se non c'ero io, cari miei, eccetera. È il solito gioco, parliamoci chiaro, oramai stiamo andando avanti sia nei rapporti con l'Europa, sia... diciamo nella politica quotidiana, nella politica economica quotidiana, oramai con il gioco delle tre carte,
esatto.
Carta vince, infatti, carta perde, e così, e insomma è un eterno gioco di illusioni, cioè.
Che ne pensi, Gio?
No, penso che purtroppo non è come il pugilato, che l'arbitro alza la mano, questo ha vinto e quello ha perso, come diceva Franco poco fa. Poi ci sono i compromessi, quindi alla fine gattopardescamente tutto cambia, perché nulla poi
manca,
perché non cambi niente.
Scusate, ma mi volete dire che è cambiato qualcosa negli ultimi 20 anni?
No, figurati se te lo dico io, poi penso se te lo posso dire io,
cioè governi,
allora,
governi di centrosinistra, governi di centrodestra, governi di
destra, hanno fatto tutti la stessa identica,
sempre hanno fatto la stessa. Sì, però io adesso
non c'è problema. No, un'altra cosa che volevo dire a proposito di quello che dicevi tu: le promesse non si fanno solo quando si sta all'opposizione, perché mi sembra che abbiamo sentito parlare di problemi risolti sull'immigrazione, ma da esponenti del governo, e siamo ancora lì.
Certo.
Siamo ancora con gli sbarchi, siamo ancora con qualcosa che era stato ventilato come la grande soluzione, l'Albania, eccetera, eccetera. L'Albania ha detto: ma veramente.
Ma l'Albania non è una soluzione. No, l'Albania, beh, te lo dico da destra,
è stata proposta come soluzione,
te lo dico
però,
da destra, te lo dico da destra, l'Albania è uno specchietto per le allodole, da una parte per dire all'opinione pubblica stiamo risolvendo il problema, cosa che non è vera perché 3.000 persone fanno ridere i bulli,
fanno ridere, fanno.
E l'altra è una forma di dissuasione per dire a qualcuno guarda che poi finì in Albania.
Ma
non è poi questo splendore, non è che vieni in Italia.
Guarda, io credo che di fronte alla minaccia che tu hai di fare quella traversata, l'Albania diventa un albergo a 5 stelle.
Esatto.
Devi viaggiare a piedi nel deserto,
Franco, non è un disincentivo.
Sul camion, su quelle navi che non sono neanche navi, sono delle cose.
Questo la pensiamo.
Non è un disincentivo, ti dirò di più,
perché allora ritorna la mia anima sovranista e dico vabbè, insomma, non mi sembra che le cose vadano bene e che l'Europa ci stia aiutando, quindi non è una questione di umanità e non umanità, qui è una questione che stiamo al centro del Mediterraneo e ci vogliono far affondare nel medesimo, scusate.
Su questo potremmo aprire un dibattito lungo, ma visto che parlavamo d'Albania, voi dovete sapere una cosa, cari ascoltatori di Oltrelago, ma soprattutto cari miei compagni di banco, che ieri c'è stata una votazione che per l'Expo 2030, dove ha vinto Riyadh, che ovviamente era la favorita, Riyadh capitale dell'Arabia Saudita, sicuramente luogo dove non mancano i soldi per poter anche, come dire, elargire a chi deve votare quantomeno delle promesse di prossimi affari, e nonostante tutti i soldi che noi abbiamo dato all'Albania e anche alla Tunisia per quanto riguardava il piano Mattei eccetera, non ci hanno votato manco loro, perché noi eravamo candidati, Roma era candidata.
Io aspetto ancora di sapere cosa sia il piano Mattei comunque. Forse sono disinformato,
no,
però...
ma non sei disinformato, è che insomma c'è un tentativo della Meloni di mettere d'accordo tutti i leader del Mediterraneo per fare in modo che non solo non partano più clandestini, come dice lei, verso la nostra terra, ma anche perché se lì gli dai dei soldi per favorire lo sviluppo industriale, poi forse la gente è disincentivata a partire. Il problema è che favorire...
Forse questo è il pizzo però, eh?
Esatto.
Cioè tu gli dai il pizzo per non farli partire con i loro metodi poi.
Esatto, il problema è che se tu non hai...
finanziatore delle dittature, della oppressione,
ma se tu lì in Tunisia piuttosto che te posso dire in Egitto eccetera, c'hai dei leader che sono dei fantocci, perché un giorno ce n'è uno, poi c'è un colpo di stato, come lo tieni in piedi questa cosa con lo sputo? Quindi è chiaramente anche lì una questione puramente propagandistica. Detto questo, noi la candidatura di Roma per l'Expo 2030 non ci abbiamo buttato neanche una lira, perché mentre Riyadh ci ha messo 190 milioni di euro solo ed esclusivamente per favorire appunto anche attraverso cose minimali tipo i rinfreschi, quello che erano appunto i voti delle persone che dovevano dare il loro assenso a questa candidatura, dall'altra parte noi ci abbiamo messo 30 milioni di euro, che è praticamente sono stuzzicadenti per veramente puntare su qualcosa che poteva essere un volano importante per Roma. Ma attenzione, le Olimpiadi no, l'Expo no, che fine ha fatto la capitale d'Italia? Perché
cioè,
questa è una
giochi senza frontiere l'anno prossimo,
sì.
Possiamo fare
esatto
quello.
Però per dire, con la sconfitta di Roma abbiamo sostanzialmente una capitale d'Italia che non è più in grado di essere sul mercato di niente. E questo ovviamente affonda l'economia nazionale, perché nella sostanza dice l'Italia non è in grado neanche di rappresentare il nuovo che avanza, laddove Riyadh è il nuovo che avanza. A me mi viene male,
sì.
Qui c'hanno ancora i soldi del petrolio e quindi quelli rappresentano, come dire, chi vuole fare affari e c'è i soldi per poterli favorire. Noi non siamo in grado di fare assolutamente nulla. Per questo, prima Franco e poi Giorgio. Franco, questa diciamo grande trombatura dell'Expo 2030, tu come la vedi? Al di là di Gualtieri che non c'entra niente.
Ma per me, cioè, È un po' scontata, eh? Era un po' scontata perché noi ci dimentichiamo, cioè siamo offesi sia come italiani sia come romani da questa sconfitta che ci brucia, perché parliamoci chiaro, 17 voti. Insomma,
meno dei coreani,
arrivare terzi su tre, insomma,
terzi su tre dietro
la
una
Corea,
città,
dopo la Corea,
ma dietro una città che nessuno di noi ha mai sentito nominare fino a stamattina.
Esatto. Sì, 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 quella era Corea.
Tu sapevi quella città, l'avevi mai sentita nominare? Io no,
never, mai, ti posso assicurare che mi è del tutto ignota.
No.
Sì. La questione, però, è un'altra. Noi, mi sembra, vorrei ma non posso, come si usa dire, cioè nel senso che Roma è quello che è, cioè è Roma, cioè nel senso della grande tradizione millenaria, la città eterna, è anche bella nei suoi scorci, nei suoi monumenti, gronda storia e cultura da tutte le parti, solamente c'è un particolare: è invivibile, è una città invivibile, ha un traffico improponibile, delle strade mal tenute, una vita, cioè una
è sporca, diciamolo, fa schifo,
sporchissima, non sporca, una metropolitana ridicola, rispetto a quella delle altre capitali europee. No. Cioè, fa ridere, sono due tronconi
messi
a croce. Quando tu vai a Parigi, vai a Londra, vai a Mosca, insomma, quelle sono metropolitane, sono centinaia e centinaia, certo, di chilometri. Ma soprattutto entri in quelle stazioni e vedi il nitore, vedi la pulizia, vedi tante cose. Cioè, questa è una città, ecco, qui mi sembra che c'è stata un'inversione di ruoli, che il succo arabo lo trovi da noi,
esatto.
Mentre invece la scintillante modernità, l'opulenta modernità, la trovi da quelle parti. Poi ti vorrei far notare una cosa, e mi taccio, come si diceva.
Sì,
là c'è un piccolo particolare dal punto di vista economico. In quei paesi le banche non prestano soldi a interesse, perché il Corano, esatto, vieta, quindi c'è tutto un sistema,
la pratica, certo,
c'è tutto un sistema diverso. Se tu hai dei soldi, ti finanziano imprese e si associano alla tua impresa, esatto, e così via. Però voglio dire, c'è un, noi li guardiamo gli sceicchi, l'opulenza, lo sfarzo, sì, c'è giustamente pure quello, perché insomma, vabbè, non è i rubinetti d'oro,
sì,
un po' di cafonaggine c'è, però c'è anche una dimensione diversa dell'economia, che io trovo, se mi consenti, trovo, non dico più giusta, ma paradossalmente più moderna, nonostante il richiamo a medievale, al Corano, molto più moderna ed equanime di quella che della finanza vorace che ci sta divorando.
Certo.
Giorgio,
intanto io non mi sento minimamente né offeso né diminuito dal fatto che Roma non sia stata scelta.
Neanch'io.
Come, no, secondo te prima ci brucia, a me non mi
brucia. No,
brucia
come paese italiani,
guarda,
brucia Gualtieri. Poche...
onestamente penso che sia stata una follia anche presentare la candidatura, perché tu non puoi presentare la candidatura di una città che, come dici tu, fa schifo, non c'ha le strade, c'ha le buche dappertutto, se esci la sera non sai se ritorni, se giri intorno alla stazione Termini devi essere un maestro d'arti marziali armato, perché se no non basta manco essere maestro d'arti marziali, quindi non capisco quale sia il problema. Oltretutto l'Expo è una cosa che da sempre nella storia è stato organizzato in paesi che si stavano sviluppando, stavano crescendo e che comunque rappresentavano qualcosa che andava oltre quello che era il presente. E noi non siamo più in grado di proporre niente. Perché? E la dimostrazione è il fatto che chiunque abbia delle idee in Italia va a lavorare all'estero.
Beh, non c'è dubbio.
Cioè, questo è un paese che non è morto, è un paese putrefatto. perché la morte già l'abbiamo vissuta qualche anno fa. Allora, l'Expo, come vi dicevo, è stato sempre a Parigi nel Novecento, l'hanno fatto l'Expo. E in altre città, cioè l'hanno fatto a Barcellona negli anni 80-90.
Faccio adesso, litighiamo.
Lasciami finire il ragionamento. I paesi che hanno delle idee per il futuro possono fare una cosa del genere. Noi siamo rimasti legati a un'immagine che non è quella del mondo, del mandolino e delle gondole, però è quella del Colosseo, di San Pietro e dei nostri bei monumenti. Cioè la storia che esiste è una storia che è finita già da qualche anno, da tanti anni purtroppo è finita, senza fare niente di nuovo, di innovativo o di pensabile. Allora, l'impressione che io ho avuto andando a Parigi o andando a Londra è che lì sapessero quello che sarebbe successo dopo 20 anni, perlomeno stavano puntando in quella direzione. Ma tu a Roma c'hai questa impressione? Cioè, ci hanno proposto qualche anno fa, dice, abbiamo fatto una bellissima cosa alle spiagge sul Tevere. Erano due camion scaricati di sabbia con una panchina di plastica. C'era una cosa allucinante. Abbiamo rinnovato Piazza San Silvestro, c'era un archetto con i fiorellini intorno. Allora, questo è quello che fa una capitale moderna. Tu hai parlato delle metropolitane, ma tu hai visto quella di Napoli? È spettacolare.
Sì, vero,
quella
vero.
Di Lisbona, una meraviglia. Quella di Atene... neanche ne sto a parlare.
Quella di Barcellona,
questa non l'ho mai presa a Barcellona, ma comunque ho preso quelle di Lisbona e di Atene.
Devi solo stare attento ai borseggiatori. Vabbè,
quello sì, ma Barcellona è un po' un casino da questo punto di vista, ma del resto è un porto di mare, quindi come tale
si rubacchia.
Certo, succede, però voglio dire, Atene, che è la città d'Europa con più graffiti sulle strade. Se tu prendi la metropolitana, non c'è nemmeno un puntino fatto con la matita su una pubblicità. Esatto. Tutto che c'hanno squadre di calcio, squadre di pallavolo, squadre di pallacanestro che se scannano i tifosi, non c'è, a Lisbona stesso discorso, non c'è una scritta su un muro che dica il Benfica fa schifo o Sporting fa una monnezza. Niente, non c'è. Allora, è un altro livello di consapevolezza del bene comune, secondo me. E soprattutto, cosa più interessante e importante è l'idea di andare in una direzione sulla quale poi io posso non essere d'accordo, perché a me sinceramente Riad mi fa schifo come idea di mondo possibile, però quelli dice noi adesso qui facciamo un grattacielo con le piscine, con i pappagalli colorati, cioè, per carità, cioè è orribile,
certo.
Non lo sto paragonando a Michelangelo, però quelli hanno la possibilità di farlo e lo fanno, lo pensano probabilmente, cioè se adesso parlando sempre del paese putrefatto, ma sono ritornati in auge gente che vuole fare politica a 80 anni. Sono ritornati perché hanno uscito dalla finestra. No, però ti dà l'idea di questo paese cos'è. Cioè, non è un paese per giovani questo. Non è un paese, ma per chiunque abbia meno di 50 anni, 60 anni. Non è pensabile. Non è pensabile.
Allora, due cose. Primo, dovete concedermi quell'attimo di nostalgia, perché
mamma mia,
quando c'era lui, cari...
Caro lei, cari voi.
Io lo sapevo.
Non si è svolta a Roma per cause belliche, ma l'esposizione universale del 42 che doveva svolgersi a Roma era stata preparata con una certa accuratezza. Ora era, come dici tu, un paese che voleva crescere o voleva avere un certo ruolo e indipendentemente adesso dal fatto politico, tant'è vero che si creò un quartiere ex novo che ancora oggi, insomma, diciamo, è un gioiello, è uno splendore, l'Eur, che si chiama Eur.
Ci abiterei mai io, però.
Mamma
va bene.
Mia, cioè, è
un antiluogo.
Lo sapevo, sì, esatto. Perché l'ha fatto lui.
No,
ha fatto pure la Garbatella, mi piace tanto.
Però è proprio brutto.
L'Eur, cioè, è un non luogo per me.
Onestamente no, io non lo trovo.
Cioè, il Colosseo quadrato è una roba che mi... Ma vabbè, a me personalmente non solo non mi è mai piaciuto, ma è veramente... è il vuoto, cioè rappresenta il vuoto.
Ma a me il razionalismo
rappresenta il vuoto, non c'è verso.
Però voglio dire, può essere discutibile, ma diciamo si era preparato con investimenti, con con un certo impegno, chiamiamolo così. Ecco, questo semplicemente volevo dire, il che significa che oggi però ha ragione il bolscevico Lagustre, siamo in piena decadenza.
Questo sì.
Stiamo veramente ai tentativi così.
La sopravvivenza quotidiana, proprio, mi sembra, come nazione.
Del resto,
teniamo l'anima coi denti. Sì.
Del resto, cioè, qui i giovani studiano per poter poi andare all'estero.
Esatto.
Quindi questo,
noi spendiamo soldi per istruire una classe dirigente che andrà a lavorare fuori. Questa è,
ma il fatto è che oggi c'è punto. Questa consapevolezza, cioè non è che si trovano al dover scegliere, una parte sì, ma addirittura c'è molti che intraprendono un corso di studi come medicina, come cosa, per andare all'estero.
Assolutamente.
Cioè,
certo.
Proprio partono con l'idea di andarsene.
Così. Della serie. Oh. No, ma guarda che ora voglio dire, la maggior parte dei giovani che in questo momento hanno sotto i 20 anni sono instradati dai genitori che casomai sono anche quelli appartenenti a una borghesia normale, quella che un tempo era la borghesia, che immediatamente parlano tra mamme. Io sento parlare le signore che dicono: dove mandi tuo figlio? Io lo mando qui, io lo mando di là. Cioè nessuno che prende in considerazione l'idea, per esempio, di dire: sai, mio figlio lavorerà in un ospedale pubblico italiano.
No, figurati,
perché non è presa in considerazione.
Sì, sì.
Allora, questo è effettivamente un paese che anche da queste piccole cose dimostra tutta la sua fragilità dal punto di vista di quello che offre per il futuro. Un paese che forse non è morto, ma sicuramente non gode di buonissima salute e che ha una classe dirigente assolutamente inadeguata
all'altezza,
a mio giudizio,
del paese.
All'altezza
è l'espressione del paese. In democrazia ogni governo è quello che hai scelto.
Mentre dall'altra parte c'è un signore che si chiama Bill Salman. Bill Salman, voi l'avrete ricorderete, l'assassinio di Khashoggi, avventure militari e insomma qualche intemperanza di troppo che l'aveva, intemperanza nel caso di Khashoggi stiamo parlando di omicidio, ma l'avevano un po' messo all'angolo da parte della comunità internazionale. Poi invece attraverso lo sport, attraverso appunto i petrodollari e l'appoggio russo-cinese che ha fatto di Riyadh una capitale anche uno snodo importante non solo nel conflitto israelo-palestinese ma anche nel conflitto russo-ucraino, ha fatto sì che poi l'Arabia Saudita sia diventata uno snodo reale, non solo un nuovo mercato, ma uno snodo reale di quella che sarà la storia del futuro. E quindi gli Emirati si sono rialzati. Ovviamente qui abbiamo un sacco di protagonisti che lavorano ai petrodollari, abbiamo che lavorano attraverso i petrodollari, il Kuwait, il Qatar, gli Emirati Arabi Uniti, l'Arabia Saudita stessa e l'Oman, insomma tutta quella parte che si affaccia, diciamo, non si affaccia sul Mediterraneo ma ci sta molto vicino e che in buona sostanza farà, diciamo, la differenza nel futuro. L'Expo probabilmente sarà una vetrina lontana dal nostro gusto, come diceva Franco, lontana anni luce da quello che per noi è il bello e il brutto o quello che rappresenta il futuro, ma sarà il futuro e noi ovviamente saremo a guardare alla finestra. Questo era uno dei temi insieme a quelli che vi abbiamo detto, ma ovviamente l'Italia in questo momento ha altre sfide davanti, una di queste è il lavoro con i sindacati e il commercio in lite feroce per i contratti che non vengono rinnovati, ma con quali soldi mi domando io, mentre la classe politica italiana si attanaglia sulle parole di Crosetto come se fosse l'ennesima arma di distrazione di massa. Che ne pensi, Franco?
Sì, mi sembra che si vada però verso una polemica che si sta sgonfiando, anche se gli strascichi, ma quelli gli strascichi di questa polemica tra magistratura, tu mi insegni perché sei cronista parlamentare di lungo corso, che è dal 92 che qua stiamo parlando dello scontro tra politica e magistratura. Poi è diventato istituzionalizzato dal 94 in poi con Berlusconi che insomma ha dato ampio ampio lavoro alle procure e ai tribunali, e quindi non i nuovi subsoli, niente di nuovo sotto il sole. Io penso che Crosetto a spanne, di cosa significa? Significa che non è un fatto specifico vero e proprio, cioè non penso che Crosetto abbia sentito qualcuno che è riunito intorno a un tavolo, magari con qualche cappuccio di stile massonico, abbia deciso adesso li facciamo fuori, tiriamo fuori scheletro dall'armadio, tutto quanto. Però che durante qualche riunione di corrente, perché anche i magistrati ogni tanto, scusami l'espressione, la fanno fuori dal vaso nei loro discorsi, che qualcuno abbia detto qui sto governo e tutto quanto, io ci credo ampiamente, insomma. Oggi sul Foglio c'è un bell'articolo di Giuliano Ferrara che è persona discutibile per tante cose, però è intelligente e scrive bene, certo. fuori da ogni dubbio, che risponde a un magistrato oggi dicendo ma insomma ragazzi state un po' esagerando, cioè tocca che vedate una bella calmata, perché non è possibile continuare così, eccetera. Quindi voglio dire, il problema è sul tappeto. Mi sembra che ogni volta, scusa, te parlo adesso da semplice osservatore, mi sembra che ogni volta c'è qualcuno che tenta il colpo di fioretto, il colpo di contro la magistratura, perché c'ha ragione, la politica c'ha ragione, perché deve recuperare un suo ruolo, però di fronte alla reazione stizzita dei magistrati, che fanno immediatamente quadrato, fanno muro, c'è un immediato ritirarsi, un immediato distinguo, sì vabbè però eccetera, come è avvenuto recentemente con questa storia delle pagelle, cioè rispetto al test, praticamente queste persone vincono un concorso, sono funzionari dello Stato. A me sembra la cosa più logica, come le forze dell'ordine, le forze armate, i piloti e tant'altri, che subiscano, certo, che vengano sottoposti a un normale colloquio,
certo,
per verificare le loro attitudini.
Non voglio dire, io quando sono stata assunta nel mio giornale il colloquio attitudinale mi è stato fatto, ma perché l'azienda pretendeva di avere da parte mia
penso che qualsiasi azienda lo faccia,
alla RAI ti posso assicurare, perché il mio congiunto dice c'era prima di iniziare il lavoro il colloquio con lo psicologo. Non è che stiamo parlando dei campi di Buchenwald, stiamo parlando della RAI, Radio Televisione Italiana, insomma. Il test no, lesa maestà, lesa cosa, eccetera. Allora facciamo le pagelle, il vero discorso è quella che si chiama autodichia.
Sì, esatto.
Cioè non è possibile che questi possano legiferare su se stessi, giudicare se stessi. Ritorniamo al vecchio discorso latino, chi custodirà i custodi, no?
Sì.
È qualcosa di... E poi tieni presente che questi si lamentano, siamo uberati di lavoro. Tanto per cominciare hanno le ferie più lunghe di qualsiasi categoria. Si arriva quasi a 2 mesi di ferie, dei magistrati. Fanno udienze, mi sembra, 2 giorni a settimana, quando va bene. Ma ci stiamo veramente prendendo in giro. Lasciamo perdere, io continuo a sostenere, e concludo, che loro non devono interpretare la legge, non esiste il diritto creativo, esiste la certezza della legge.
C'è la certezza del diritto.
E quindi la devono smettere di, come si può dire, di piegare la legge secondo i loro convincimenti, sì, i loro interessi,
momento,
e
le
loro cose. E poi, come ti ho detto, ultima proposta. Come si dice, ultima ma non ultima in inglese,
last but not least,
bravo, grazie. E c'è questa intelligenza artificiale
che tu vedi l'ora, tu
usiamola.
Sì, no, poi Franco, se ti dico, pure per la magistratura, poi c'è già chi l'ha inserita all'interno
dei
siti internet e dei giornali. Ti posso assicurare che facendo delle sperimentazioni dentro il nostro giornale, dentro il mio giornale, vengono fuori delle castronerie talmente pazzesche che ti fanno capire che, cioè, non solo siamo ancora lontani da poter affidare la qualunque dal punto di vista culturale, anche minimamente di ragionamento, a un'intelligenza artificiale, ma siamo davanti a delle cose che non tengono conto né del presente né del passato né del futuro. Cioè, avrebbero detto
con la magistratura vai tranquilla, però poi non fanno danni, non ti preoccupare.
A proposito di danni, guarda, mancano pochi minuti alla fine di questa trasmissione, ma voglio assolutamente parlare di questa notizia che ovviamente campeggia sulle pagine di tutti i giornali e che riguarda Salvini e i suoi fratelli.
Sì, dai, vai.
Oggi il leader della Lega ha convocato a Firenze i sovranisti d'Europa. Uniremo popolari, conservatori e identitari. Nell'alleanza anche il tedesco Krupalla della AfD. La rabbia di Tajani, mi fanno schifo, sono dei nazisti. Evviva i Pippurà.
L'ha detto Tajani.
Allora,
monarchico.
Ragazzi, chi c'è? Allora c'è Marie Le Pen, il mitico Geert Wilders, la guida dell'estrema destra olandese che abbiamo visto vittorioso alle ultime elezioni, e questo Tino Ciurpalla tra i vertici della AfD, e poi ancora Roman Fritz in Polonia e tra i leader di Konf, l'estrema destra ovviamente polacca, Martin Helm, capo dell'estrema destra estone, e poi Gerolf Annemans in Belgio è tra i vertici dell'estrema destra belga.
Peccato che è morto Goebbels, se no ci andava pure lui.
Così io sapevo che poi lui andava di piatto, come al solito Giorgio è meraviglioso in questo, ma sì, non posso che darti ragione. D'altra parte, allora, una riunione dell'estrema destra identitaria e non saprei neanche come la definisci tu, questi, cioè il buio, la notte che avanza, e non so come definirlo.
Assolutamente no.
Lo sapevo.
Assolutamente
io
no, è l'alba che finalmente sorge su questo decrepito.
Mi sembra l'alba dorata.
Questa.
Sono dei patriotti.
Sì, sicuramente.
Sì, certo. A Firenze ci sarà anche appunto questo Geert Wilders, che guida il PVV olandese ed è fresco vincitore delle elezioni del suo paese. Se riuscirà a formare un governo, a esserne premier, avrà il diritto di sedere al Consiglio europeo. Allora, spera Salvini, si potrebbe riaprire alcuni canali diplomatici con i popolari. Certo, con l'Italia Wilders ha un rapporto complicato. Chiedeva all'Europa di non dare neanche un centesimo per il PNR e si è distinto per altre posizioni italofobe, ma diversi politici hanno detto il contrario. Ma Salvini in realtà che sta facendo? Sta cercando un'alleanza nell'estrema destra europea per trovare sponda verso quello che sarà secondo lui un ribaltone in Europa per le elezioni europee, che però mi dicono i sondaggi non ci sarà.
Ma no. Quello del ribaltone mi sembra una speranza un po'
una pia illusione?
Un po' presuntuosa, ecco, mettiamola così, un po' come si può dire, un po' difficile da realizzarsi, ecco, mettiamola sul morbido. In realtà quello che Salvini sta facendo ed è una mossa molto astuta, molto politicamente arrischiata, ma che può rivelarsi per lui estremamente pagante, è quella di sostituire la Fratelli d'Italia nell'immaginario sia della destra europea sia di quella italiana.
Cioè, la stessa idea che Alemanno, poi in scala,
ma Alemanno
luce la più importante, Alemanno
è la classica lista di disturbo che una volta, ecco, scusate, una volta c'era una persona che era specializzata in liste di disturbo, no? Nella vecchia Prima Repubblica, si chiamava Cesare Crosta. Mm-hmm. Oh, e ogni volta presentava delle liste che te posso dire: partito monarchico della ciabatta,
ma ti ricordi che
scodella piena?
No,
ti ricordi Forza Roma, viva la Lazio?
Una volta c'era uno, Corrado Tedeschi, che presentò il partito della bistecca, una bistecca ogni italiano.
Insomma, sì, quando non bisognava raccogliere le firme era meraviglioso, insomma.
C'era poi addirittura il PND, Partito Nazional Democratico, del tipo filonazista o roba del genere, eccetera. Quindi stiamo a questo livello, cioè un po' come la destra di Storace quando doveva disturbare Alleanza Nazionale di Fini su ordine di Berlusconi. Poi
esatto,
parliamoci
chiaro. Certo.
Oh, questo, qui il discorso è completamente diverso. Qui la Meloni ha una esigenza di ripulitura per motivi internazionali e perché poi è presidentessa, come vogliamo dire, la presidente del Consiglio, il presidente del Consiglio, come dice lei, e quindi veleggia verso questi lidi conservatori thatcheriani, eccetera. Preoccupazione che non ha Salvini. Salvini ha scoperto che c'è una prateria, che è la prateria del vecchio movimento sociale, della base di Alleanza Nazionale, cioè è la vecchia prateria della destra italiana, chiamiamola destra per modo di dire, ma insomma che non è quella bella liberale conservatrice tutta con la cravatta, la giacca e la cosa, ma è quella popolaresca, dura sotto certi aspetti, intransigente per tanti cose, che è quella poi che è stata sempre la base di questa forza politica, che è un sommerso, ve lo dico perché me ne intendo dell'argomento, è un sommerso praticamente inestinguibile. Mi spiego. Quando ci fu, voi siete giovani, ma nel 77 ci fu una scissione nel movimento sociale e una parte, anzi quasi tutti i senatori, i deputati, approdarono a un movimento che si chiamava Democrazia Nazionale. Democrazia Nazionale, che accettava le regole democratiche, l'inserimento, le cose e tutto quanto. Di là rimase sta pattuglia, poi erano anni brutti, erano gli anni di piombo, eccetera. Alle elezioni Democrazia Nazionale non elesse nessuno, prese una manciata di voti e il movimento sociale recuperò ampiamente, eccetera. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la base, questo mondo non perdona, questo mondo ha una idea fissa, che si porta appresso da 77-78 anni, che è il verbo to badogliate. Che tradire, cioè fare il badogliare, dai al traditore,
sì, badogliare.
Quindi figurati, sei passato della, ma io veramente zitto, traditore, badogliano,
sì, certo.
Quindi c'è gente che già comincia a mugugnare della base di Fratelli d'Italia, cioè ma come, ma qua, ma che siamo liberali, ma siamo conservatori, ma che sta a dì, ma tu sei matta, e così via, eccetera. E Salvini, che ha fiutato
Beh, insomma, no, non ci voleva molto.
No, Sandini, no, che ha fiutato, ma
devi
c'ha
avere la possibilità, Giorgio, poi di fare.
No, 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 ma vi do delle rivelazioni. Scusate, conosco i miei polli. Oh, Salvini, il laboratorio, perché Salvini, diciamo, come ideologo lascia un po' desiderare.
Beh, diciamo la verità,
mettiamola così,
assai,
non è molto,
assai.
Però
la sua analisi politica non è molto profonda.
Il laboratorio ideologico di Salvini si chiama Il Talebano ed è un gruppo di intellettuali, di pensatori di estrema destra, questo sì.
Un ossimoro questo.
Oh, che cosa?
È un ossimoro.
No, un ossimoro per te, un ossimoro per te. Generalmente, anzi ti dirò, c'è... vabbè, non polemizziamo.
Appena finisce la trasmissione di te continuiamo.
Sì,
quindi...
sì. Oh.
E basta per finire, io ve lo dico.
Allora, veloci, che tra parentesi il capo di questo laboratorio, l'organizzatore, è fidanzato con la... la Le Pen più giovane, Marion Le Pen, quella bellissima,
meravigliosa,
bella donna, dai, bella ragazza, e così via. Questo per dire.
Perché è questa la figlia di Marina o cosa?
No,
è la nipote di Marie Le Pen. Di Jean-Marie. Oh.
Di Jean-Marie Le Pen. Oui,
oui, Jean-Marie. Quindi il discorso parte da lontano, e se tu vuoi trovare tracce evidenti di fascismo, di neofascismo, come ne vuoi, oggi le trovi più nella Lega che in Fratelli d'Italia.
No, questo non c'è dubbio.
Questo è quello che...
Ne sono sicuro.
Questo è quello che volevo dire.
Sono sicuro, specialmente al nord, tutti i vari simili, quella parte lì è...
Assolutamente, ma io adesso vi voglio bene a tutti quanti e grazie, purtroppo grazie. Non io devo finire questa trasmissione oggi perché siamo andati anche oltre i nostri tempi. Purtroppo non abbiamo potuto parlare del sindaco di Ladispoli e della sua trovata di gestire il Capodanno senza dei rapper che inneggiassero al femminicidio, mentre in Italia si registrano ancora due femminicidi, uno ieri a Salso Maggiore e un altro, una donna ad Andria, è stata fatta fuori dal marito. Continuiamo su questa strada, mentre la confessione di Turetta è arrivata senza neanche che lui che gli fosse sollecitata, pronto a pagare il giusto per aver ucciso Giulia. Meno male, almeno qualche cosa che fa per il verso giusto. Ascoltatori di Oltrelago, grazie di averci seguito anche oggi così numerosi. Diamo appuntamento a domani, giovedì, dove vi racconteremo anche altre cose e vi daremo anche le ultime sulla Madonna di Trevignano. Una buona giornata a tutti voi da Elena Polidori,
da Giorgio De Rossi
e da Franco Iappelli.
Buona giornata.